Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani, Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006. Il mistero dell'Incarnazione, inoltre, contemplato nell'evento del Natale di Gesù a Betlemme, è stato una passione dolce e struggente per San Francesco. Basti dire per questo ciò che il Celano, in accordo con la leggenda perugina e con lo specchio di perfezione, rivela dell'animo di San Francesco, il quale, al di sopra di tutte le altre solennità, celebrava con ineffabile premura il Natale del bambino Gesù, e chiamava festa delle feste il giorno in cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato ad un seno umano. Celebre inoltre e perennemente suggestiva rimane la descrizione della celebrazione del Natale di Gesù a Greccio, alla mezzanotte fra il 24 e il 25 dicembre. San Francesco infatti ebbe questa santa ispirazione, e dopo aver chiesto il permesso anche allo stesso Sommo Pontefice perché ciò non venisse ascritto a desiderio di novità, come riferisce attentamente San Bonaventura, riuscì ad organizzare a Greccio, in maniera tutta originale, la celebrazione della Santa Messa Natalizia alla mezzanotte, e lo fece per riprodurre al vivo, a edificazione dei molti fedeli che erano accorsi, il mistero della nascita virginale di Gesù bambino, il Verbo fattosi carne per noi. Tale iniziativa di San Francesco, davvero ispirata e geniale, è entrata in seguito ed è rimasta sempre presente nella plurisecolare tradizione del presepe natalizio che viene fatto nelle chiese e in formato domestico nelle famiglie cristiane, quale segno manifesto di speciale venerazione verso il mistero dell'Incarnazione, che da San Francesco in poi è stato considerato la somma opera di Dio, summum opus Dei, come si espresse il beato Giovanni d'Unscoto e con lui l'intera scuola francescana. Il mistero della Redenzione. L'amore di San Francesco a Gesù crocifisso è stato così descritto, con due immagini molto significative, da San Bonaventura. Cristo Gesù crocifisso dimorava stabilmente nell'intimo del suo spirito, come borsetta di mirra posta sul suo cuore. In lui bramava trasformarsi totalmente, per eccesso ed incendio di amore. Le immagini della mirra e dell'incendio esprimono bene l'amarezza del dolore e l'ardore dell'amore in San Francesco. Fiele e amarissimo il dolore della crocifissione, fuoco bruciante l'amore della redenzione. Alla mirra e all'incendio, poi, c'è da aggiungere le lacrime, e ancor più le lacrime di sangue di San Francesco, come scrivono i tre compagni, lacrime amare e cocenti sulla passione e morte di Gesù crocifisso. L'inizio del legame interno più doloroso e profondo con Gesù crocifisso avvenne in San Francesco quando, nella chiesetta di San Damiano, stando egli in preghiera e in lacrime ai piedi dell'immagine del crocifisso, dalla bocca stessa dell'immagine, come riferisce il Celano, scendono a lui queste parole: «Va, Francesco, ripara la mia casa, che, come vedi, va tutta in rovina». Sono le parole di una missione di salvezza da svolgere nella Chiesa e per la Chiesa, che sta soffrendo le rovine dell'infedeltà di molti suoi figli. Questa esperienza mistica, in cui il crocifisso gli parla, è stata così profonda che, secondo lo stesso Celano, da quel momento San Francesco ebbe impresse nell'animo le stimmate invisibili di Gesù crocifisso. E come scrive San Bonaventura, d'accordo con la leggenda perugina, con i tre compagni e con lo specchio di perfezione, il ricordo della passione di Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore che quando gli veniva alla mente la crocifissione di Cristo, a stento poteva trattenersi anche esteriormente dalle lacrime e dai sospiri. Il segno visibile esterno della croce sul suo abito, San Francesco se lo procurò all'atto drammatico dello spogliarsi di tutti gli indumenti da restituire al padre, Pietro di Bernardone. In quel doloroso evento, infatti, non appena San Francesco si spogliò dei suoi indumenti sulla piazza dell'Episcopio, come riferisce San Bonaventura, gli offrono il mantello povero e vile di un contadino, servo del vescovo. Egli, ricevendolo con gratitudine, di propria mano gli tracciò sopra il segno della croce, con un mattone che gli capitò sotto mano, e formò con esso una veste adatta a ricoprire un uomo crocifisso e seminudo. Ormai, dentro e fuori, dunque, la croce segnava San Francesco, e via via lo terrà sempre più legato a sé, fino a che un giorno la stessa crocifissione di Gesù non apparirà anche visibilmente scolpita sul suo corpo penitente, con le cinque piaghe sempre sanguinanti, alle mani, ai piedi e al costato, rendendolo quindi viva immagine del crocifisso. In effetti, dagli inizi della conversione, la conformità di San Francesco a Gesù crocifisso si matura in crescita continua, anzitutto dall'intimo, invadendo la sua mente e il suo cuore, la sua memoria e la sua volontà, cosicché tutto il suo pregare e il suo parlare, il suo meditare e il suo predicare, il suo piangere e il suo sospirare, avevano alla fine per oggetto primario la passione e morte di Gesù crocifisso. Con la sua forma di vita evangelica, poi, all'interno e all'esterno, San Francesco vuole assimilarsi in totalità di amore e di dolore a Gesù crocifisso per rendersi interamente cruciforme nell'anima e nel corpo, intus et incute, potrebbe dirsi, come spiega splendidamente San Bonaventura, scrivendo che, in verità, tutta l'opera dell'uomo di Dio, in pubblico e in privato, mirava alla croce del Signore. Per questo prese l'abito della penitenza, fatto in forma di croce, racchiudendosi in essa, per sigillare, anche esteriormente, il suo corpo con il sigillo della croce, che era stato impresso nel suo cuore all'inizio della conversione. Per questo volle che, come il suo spirito si era interiormente rivestito del Signore crocifisso, così anche il suo corpo si rivestisse delle armi della croce e che il suo esercito militasse sotto quella stessa insegna con la quale Dio aveva debellato le potestà diaboliche. Conformità di amore a Gesù crocifisso si fa via via più manifesta, oltre che ai frati e all'interno nella comunità religiosa, anche agli altri e al di fuori del convento, particolarmente per la veemenza degli affetti che San Francesco provava e che, non riuscendo a contenerli, doveva manifestare nel pianto e nel lamento. Molto significativo al riguardo è l'altro episodio, molto noto, che si legge in diverse testimonianze contenute nelle fonti francescane, le quali parlano di San Francesco che, una volta, come è scritto nella leggenda dei tre compagni, andava solingo nei pressi della chiesa di Santa Maria della Porziuncola, piangendo e lamentandosi a voce alta. Un uomo pio, udendolo, suppose che egli soffrisse di qualche malattia o dispiacere, e mosso da compassione gli chiese perché piangeva così. Disse Francesco: «Piango la passione del mio Signore. Per amore di Lui non dovrei vergognarmi di andare piangendo ad alta voce per tutto il mondo». E che cosa avvenne poi sul Monte della Verna all'atto della sanguinosa stigmatizzazione? Avvenne appunto in San Francesco quell'assimilazione d'amore che fa condividere anche tutto il dolore della persona amata, venendo crocifisso anch'egli nell'anima e nel corpo, a lui identificato straordinariamente, cosicché, come scrive San Bonaventura, l'uomo angelico Francesco discese dal monte e portava in sé l'effigie del crocifisso, raffigurata non su tavole di pietra o di legno dalla mano di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente. E a questo punto si può ben dire che nella passione e morte di Gesù, San Francesco avesse ben racchiuso tutto il tesoro della sua fede altissima e del suo sublime amore, sempre in tensione di crescita fino, in certo senso, all'incommensurabile. Per questo è anche facile spiegare come San Francesco, gravemente infermo, a quel frate che gli consigliava di leggere la scrittura per riceverne qualche conforto, abbia potuto rispondere quasi distinto: «Non ho bisogno di più, figlio. Conosco Cristo povero e crocifisso». La meditazione e il pianto, la preghiera e la contemplazione più amorosa della passione e morte di Gesù. Tutto questo, inoltre, è stato anche il patrimonio più prezioso della spiritualità serafica e della pietà francescana, che hanno camminato insieme con passo sicuro nel primo, nel secondo e nel terzo ordine serafico, producendo frutti di grazia abbondanti e inesauribili di secolo in secolo, particolarmente tra i figli e figlie che si sono legati al serafico padre con una passione di amore senza riserve. Possiamo qui ricordare ad esempio le figure mirabili di santi francescani come Sant'Antonio di Padova, che a volte appariva con il volto del crocifisso, come Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata e straordinaria mistica della passione, come San Pio da Pietrelcina, lo stigmatizzato del Gargano, per 50 anni crocifisso vivente. Insieme a loro, però, ci sono molti altri santi francescani che non è qui possibile ricordare, ma che furono tutti folli d'amore per Gesù crocifisso, testimonianza viva dell'eredità della croce che il serafico padre San Francesco ha lasciato per tutti i tempi, soprattutto ai figli migliori dell'ordine serafico. L'opera di San Leonardo da Porto Maurizio, inoltre, ha donato alla Chiesa intera la pratica della Via Crucis, accendendo con il suo ardente e instancabile apostolato della predicazione una devozione fervida nelle masse dei fedeli, spingendo realmente tanti alla commozione e al pianto per la passione e morte di Gesù crocifisso. La Via Crucis è stato un patrimonio di grazia che ha animato la pietà dei fedeli per generazioni e generazioni, che ha convertito molti da una vita di peccato a una vita di grazia e di virtù, che ha spinto tanti al sacramento della confessione e alla penitenza per riparare le offese a Gesù crocifisso. Ma che cosa sta succedendo, invece, ai nostri giorni? È davvero eclatante, oggi, l'impegno pastorale di tanti novatores, anche ecclesiastici e gruppi ecclesiali, nel voler affermare la spiritualità della Pasqua e dell'Alleluia su quella della passione e morte di Cristo, per cui evacuatum est scandalum crucis, facendo essi mettere da parte e magari buttare via gli argomenti di predicazione sul peccato e sulla penitenza, sui comandamenti e sui vizi, sulla croce e sui novissimi, sull'offesa a Dio e sul pericolo reale della dannazione nell'inferno eterno. No, tutto questo non ha più valore per quei novatores che hanno scelto di accantonare l'opera della croce per battere e ribattere soltanto sull'opera della risurrezione di Cristo, il quale ha perdonato e rimesso qualsiasi peccato già fatto o che verrà fatto da ogni uomo, ben certi, i novatores, che non c'è pericolo di dannazione dunque per nessun peccatore o assassino o apostata, anche perché l'inferno non sarebbe assolutamente compatibile con la misericordia infinita di Dio. Questi insegnamenti, è chiaro, non possono che essere satanici e criminali, dal momento che calpestano la rivelazione divina del Vangelo, nel quale invece si parla per ben 18 volte dell'inferno che toccherà a chi non si converte dal peccato alla croce. E contraddicono platealmente Gesù, che nel giudizio finale griderà agli uomini alla sua sinistra, condannati all'inferno: andate, maledetti, nel fuoco eterno. Oltre a contrapporsi in toto all'insegnamento costante della patristica e della tradizione, che sono fonte della rivelazione divina. Di conseguenza, con un'evangelizzazione esattamente a rovescio, che è una vera Babele di errori e di tenebre, era inevitabile che si avesse nella Chiesa oggi il crollo della confessione sacramentale e della partecipazione alla messa festiva, l'eliminazione della penitenza, il dominio incontrastato dell'edonismo e del pansessualismo, i massacri delle coscienze, gli oceani dei delitti giornalieri, leggi aborti, con il trionfo di quella cultura della morte spirituale e fisica che è appunto la parodia più atroce e beffarda della Pasqua e dell'Alleluia di risurrezione dei moderni novatores. Tra l'altro, da molte chiese sono state eliminate o rifiutate anche le stazioni della Via Crucis. E non poteva avvenire diversamente, dal momento che nella maggioranza delle chiese, di fatto, la pratica della Via Crucis è riservata oggi al semplice ricordo storico nel venerdì della Settimana Santa, con la processione di Gesù morto che sembra faccia parte quasi ovunque soltanto del folklore paesano o, peggio ancora, turistico. Tacere il discorso sulla croce? Negare il suo valore e il suo primato nella predicazione e nell'evangelizzazione per la salvezza? Si dovrebbe soltanto tremare a questi interrogativi, ricordando le parole lucide e taglienti dell'Apostolo delle genti, che dice: «Fratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione». È tremenda questa affermazione, pensando a quanti non vogliono più oggi la predicazione della croce, con tutto ciò che comporta di crocifissione per loro stessi, avendo scelto essi solo la Pasqua con i suoi alleluia, senza capire che la Pasqua è precisamente il frutto della croce, per cui è solo attraverso la nostra crocifissione con Cristo crocifisso che possiamo arrivare anche alla nostra risurrezione con Gesù Cristo risorto. L'Apostolo Paolo spiega la sua terribile affermazione dicendo che a Dio è piaciuto salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E per questo, continua l'Apostolo, bisogna predicare Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. E ribadisce poi, ancor più nettamente, di non voler egli sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso, concludendo con le affermazioni che parrebbero incredibili. Sono crocifisso con Cristo in croce e porto le stigmate di Cristo nel mio corpo. E non è forse questa la descrizione esatta di San Francesco d'Assisi, il cruciforme? E non deve essere questa l'unica configurazione più giusta di tutti i suoi veri figli, in ogni tempo e luogo? San Francesco crocifisso entra in paradiso. In una testimonianza riportata dal Celano viene descritta l'entrata gloriosa di San Francesco in paradiso subito dopo la sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli in Assisi. La breve descrizione dell'entrata in paradiso serve a confermare in pieno l'assunto iniziale di queste riflessioni sulla persona e la santità di San Francesco d'Assisi, ossia su quella sua perfetta conformità a Gesù crocifisso che lo ha reso un vero alter Christus e perfecta imago Christi. Così racconta il Celano. In quella notte e alla stessa ora della morte, il Padre Glorioso apparve ad un altro frate di vita lodevole, mentre era intento a pregare. Era vestito di una dalmatica di porpora e lo seguiva una folla innumerevole di persone. Alcuni si staccarono dal gruppo per chiedere al frate: «Costui non è forse Cristo, o fratello?» «Sì, è lui», rispondeva. Ed altri di nuovo lo interrogavano: «Non è costui San Francesco?» E il frate allo stesso modo rispondeva affermativamente. In realtà sembrava a lui e a tutta quella folla che Cristo e Francesco fossero una sola persona. Ciò che manifestava specificamente l'identità fra Cristo e San Francesco non era forse il segno della crocifissione, scolpita anche esteriormente nelle cinque stimmate del corpo e nella dalmatica diaconale di color porpora, che è il color rosso sangue. Subito dopo la morte, infatti, San Francesco, scrive ancora il Celano, sembrava appena deposto dal patibolo, con le mani e i piedi trafitti dai chiodi e il lato destro ferito dalla lancia. E ora, nell'entrare in paradiso, quel segno glorioso del sangue della crocifissione di Cristo splende in tutta la persona di San Francesco, dalla dalmatica di color porpora, rendendolo perfetta imago Christi, al punto tale da non distinguersi affatto dallo stesso Cristo. E noi possiamo ben concludere perciò ripetendo quel che dice San Bonaventura: «Davvero, era giusto che quest'uomo beato apparisse insignito di questo privilegio singolare, giacché tutta la sua opera, pubblica e privata, aveva di mira la croce del Signore». Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di Padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, Studi Francescani Storia, Teologia e Spiritualità, anno 2006.